Aprite la vostra Bibbia, per favore, insieme a me. Nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, non farò molto tardi, non voglio tenervi qua a lungo, entro mezzanotte, vi prometto. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 18 dice così, è un versetto molto molto semplice. È scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Lo voglio rileggere insieme a voi. Vi avevo detto stasera, avrei parlato della paura, come combattere la paura. C'è qualcuno che di tanto in tanto ha ancora paura? Dillo insieme a me: nell'amore non c'è paura. Ripetiamolo insieme: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura, dice qua, ha a che fare con la punizione, e chi ha paura, chi vive nella paura, non vive nell'amore. Sapete, per tanti anni ho ricevuto degli insegnamenti e per tanti anni ho insegnato questo, che per combattere la paura devi avere fede. Ho scoperto che non è così. Quante volte quando qualcuno ha paura e se lo vuoi incoraggiare, lo incoraggi dicendo devi avere fede, perché la paura è il contrario della fede, è vero o no? La paura è il contrario della fede, questo è quello che ci è stato insegnato. Allora voglio farvi ragionare stasera, voglio ragionare insieme a voi. Che cosa è realmente la paura?
La mancanza d'amore. L'amore, io per me è la morte.
Non in cosa abbiamo paura, ma cosa è la paura?
Per me la paura è stata la morte.
La paura in realtà, se ci pensate, ci ragionate un po' su, la paura è fede, ma è fede nelle bugie. La fede non è il contrario della paura, perché la paura è ciò che tu credi in realtà, ma ciò che tu credi non è vero. E c'è soltanto un modo per uscire fuori dalla paura. Vedete qual è il problema nostro a volte? Che noi pensiamo di aiutare le persone nel alimentare la loro fede. E noi ragioniamo sulla fede in termini di quantità. Quante volte abbiamo detto alle persone, o ci siamo detti noi stessi, non ho abbastanza fede? Quante volte, dai? Onestamente, quante volte l'abbiamo detto? Sapete che questa è una delle bugie più incredibili che non sono scritte da nessuna parte. Perché il problema fondamentale, quando noi andiamo a studiare il Nuovo Testamento, non esiste un solo versetto che dice che dobbiamo aumentare la nostra fede o farla crescere. Perché dice la Bibbia che Dio ha già dato la fede ad ogni persona. Il problema è come farla funzionare. La paura non è altro che fede, la fede che tu hai e che Dio ti ha dato nelle bugie. Vedete, la fede è qualcosa con la quale noi nasciamo in maniera naturale. La fede non l'abbiamo dal momento in cui crediamo, abbiamo creduto in Gesù. Noi nasciamo con la fede. Ogni essere umano vive di fede.
Non è esatto, perché ci sono persone che riservano la loro fede per altro genere di cose, credono in tutt'altra cosa.
Ma è fede, no? È fede in base a come...
Dio.
No, è chiaro, la fede è ciò in cui tu credi. Che sia Dio, che sia Buddha, che sia la materia, che sia la scienza, che sia la materia. È fede. Faccio un esempio. Chi ti dice che la sedia sulla quale stai seduto ti terrà fino alla fine. E fede, chi ti dice che questo tetto manterrà e non cadrà? E fede, chi ti dice che quando metterai la chiave in macchina partirà? A serpentina. Chi ti dice che quando arriverai a casa stasera la prima cosa che farai aprendo la porta cos'è?
Mangiamo.
Dice mangiamo. La prima cosa che fai quando entri a casa è accendere la luce. Perché? Hai fede nell'Enel. Dice a bolletta va vai. Quindi è strano se non succede. Noi viviamo di fede. Se ci fate caso, no, l'essere umano nasce con la fede e la usa in maniera assolutamente. È fede. Noi nasciamo, no? Noi nasciamo con la fede, nasciamo.
L'autostima non è una cosa
mancata. No, è una cosa ottima l'autostima. Anzi, Dio vuole che tu hai fede in te stessa, nel senso nelle tue capacità, nel senso che devi renderti conto di chi sei. È troppo lunga, poi la spieghiamo. Poi parliamo dopo. L'ego è centrarsi su se stessi, credere che tutta la forza e tutta la capacità è in se stesso, ma per la voglia anche di apparire in realtà, quindi ha a che fare molto con la vanagloria, ok? Credere in se stessi significa, Paolo dice un giorno, abbi un concetto sobrio di te stesso, ed è molto importante. È molto importante che tu hai una giusta stima di te stesso. Non ti devi sentire né maggiore, ma neanche inferiore. Io sono io. E quando noi approcciamo il linguaggio del Nuovo Testamento, noi scopriamo quanto siamo stimati e cominciamo ad amarci. Cominciamo realmente a prenderci cura di noi. Realmente, perché comprendiamo quanto Dio ci ama. Non c'è dubbio. Quindi quando parliamo di fede, di cosa stiamo parlando in realtà? Di tutto ciò che tu fai in maniera inconscia, in maniera naturale. Noi nasciamo con una fede meravigliosa, perché Paolo dice, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, dice Dio ha dato ad ognuno di noi una misura di fede. Ora questa misura non ha a che fare con la quantità, significa che Dio ti ha dato qualcosa, Dio ti ha dato un dono per farla funzionare. Ora, quando noi abbiamo paura, in realtà, ora parliamo del nostro rapporto con Dio, ok? Molto spesso, anche quando preghiamo, io vedo questo, l'ho visto nella mia vita tante volte, ed è qualcosa sulla quale Dio mi sta parlando abbondantemente, mi sta questo insegnando. Ma ho visto che tutte le volte che ho avuto paura e tutte le volte in realtà che magari chiedendo qualcosa ho la paura che lui non mi risponda è perché in realtà non ero sicuro del suo amore. Nessuno mi può dire che non ho fede. Io ho visto miracoli nella mia vita. Nessuno ti può dire che tu non hai fede. Allora voglio farvi vedere qualcosa di straordinario, magari lo leggeremo con sotto una nuova luce, una nuova ottica di qualcosa che è successo all'Apostolo Pietro, ok? Quando camminò sulle acque. Il problema è che quando noi pensiamo di non essere realmente amati, e questo ha a che fare molto con l'autostima, questo ha a che fare molto con il fatto di non sentirsi mai abbastanza degni, abbastanza santi, abbastanza puri, abbastanza pronti, abbastanza tutto quello che vogliamo, non ci sentiamo mai abbastanza perché in un modo o in un altro crediamo che Dio abbia dei figli speciali o che Dio ascolti più qualcuno di altri. A me succede ripetutamente, girando, viaggiando, qualcuno che mi dice fratello prega tu per me, grazie o signore d'ascuta. È così, perché le persone hanno una autostima pessima e non riescono a vedersi con gli stessi occhi di Dio. Guardate insieme a me in Matteo al capitolo 14, guardate. E parleremo proprio della fede, della paura e della quantità di fede. E vedremo anche qua come a volte una traduzione sbagliata può condizionare il nostro modo di pensare, il nostro modo anche di insegnare. Io per anni ho insegnato determinate cose e oggi sto continuando a chiedere scusa e perdono continuamente per delle cose sbagliate che ho insegnato. Matteo 14, il versetto 25, scritto alla quarta vigilia della notte, erano circa le 5 del mattino, le 4 o 5 del mattino. Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Allora Pietro gli rispose e disse: perché cominciano a gridare dalla paura? Sapete, c'era una leggenda a quel tempo, la leggenda era che se tu stavi nel lago, stavi nel mare, questa è una leggenda dei pescatori, e vedevi durante una tempesta, vedevi un fantasma, significa che era la morte che stava venendo a prenderti. E loro cominciarono a gridare dalla paura perché credevano in una bugia. E quando arrivò la voce di Gesù, Gesù ha detto: rassicuratevi, sono io, non temete. Guardate qua, il versetto 28. Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù, ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò dicendo: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Voglio iniziare da queste parole di Gesù. Come fai a dire a una persona che ha appena camminato sulle acque: uomo di poca fede? Con quale coraggio? Come gliel'ha detto poca fede? E vedete qual è il problema? Che le nostre traduzioni ci traggono in inganno, perché Gesù non gli ha detto uomo di poca fede, perché nel testo greco non dice uomo di poca fede, gli sta dicendo: perché la tua fede è durata poco. L'accento e l'enfasi non è sulla quantità, l'enfasi è sulla durata. Gesù sta dicendo a Pietro: tu hai iniziato bene, hai creduto, ce la stavi facendo, perché ti sei fermato? Andiamo indietro. Gesù cammina sulle acque, Pietro lo vede camminare sulle acque, cosa gli dice Pietro? Gli fa una richiesta talmente stupida, perché è stupida una cosa del genere. Cioè, se tu vedi Gesù camminare nella tempesta, dici: Gesù, spingiti e vieni nella barca. No, Pietro lo guarda e dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Che senso ha? Non è normale uno che gli dice una cosa del genere. Non è normale. Ma Gesù non è normale più di Pietro. Perché Gesù vede questo atto di fede e Gesù gli piace. Gesù gli piace quando vede persone che hanno questa fede coraggiosa, semplice, da piccola, da folle, una cosa folle. Gesù non gli dice, no, beh, stai tranquillo, sto arrivando, non è una cucuppetta. No, Gesù gli dice: dai, vieni, come per dire: dai, divertiamoci insieme, vediamo fino a che punto la fede può fare cose straordinarie. Pietro scende dalla barca, comincia a camminare sulle acque, e guardate qua, questo è molto importante, dice qua al versetto 30: ma vedendo il forte vento, ebbe paura. Ora, io vi dico, il vento non c'era già prima? Voglio se c'era il vento. Ma vedete cosa fa la fede? La fede, quando il Signore ti parla, tu non vedi più le circostanze. Tu non vedi più il vento, tu non vedi più le difficoltà. Tu diventi, come si dice? Azzardato. Diventi impavido. Bravissimo. Impavido. Non vedi più niente, perché se Dio ti parla, tu puoi affrontare chiunque. Quando Dio ti parla, tu puoi affrontare qualunque cosa. Qualunque difficoltà, qualunque problema, la malattia, la povertà, le situazioni assurde, puoi affrontare i giganti, puoi affrontare le tempeste, puoi affrontare qualunque cosa. Se tu sai che Gesù sta parlando, la tua fede si accende. Pietro scende dalla barca, cammina sulle acque, ma arrivato a un certo punto mette gli occhi su qualcosa di naturale. Vide il vento forte ed ebbe paura. Cos'è la paura? fede nelle circostanze. Non è più fede in quello che Gesù ti ha detto, lui ha deviato il punto della fede. Invece di credere in quello che Gesù gli stava dicendo, ha cominciato a credere nel vento, nell'acqua, nelle difficoltà, nella tempesta, e cominciò ad affondare. E quale fu la sua fiducia? Signore, salvami. Lui sapeva che Gesù non l'avrebbe mai mollato. Amen? Perché se Gesù ti incoraggia a fare un passo di fede, anche se ti fermi, anche se ti blocchi, anche se vacilli, lui non ti lascerà mai, non ti abbandonerà mai. Lui non ti dirà, beh, ormai, come si dice, sprugliatilla tu. No, Gesù arriva, lo prende per la mano, lo tira su, perché dice la Bibbia che Pietro cominciò ad affondare. Cioè, quando cammini per fede e cammini nel soprannaturale, tu non affondi, tu cominci ad affondare. È soprannaturale anche il modo in cui affondi. La cosa straordinaria che Gesù fa è che Gesù lo prende per mano, lo alza, lo tira fuori dall'acqua, e dove lo mette? Sull'acqua. Non lo mette sulla barca. Perché la Bibbia subito dopo dice che insieme entrarono nella barca. Quando Gesù lo tira fuori, Gesù era sulle acque, e quando lo tira fuori lo rimette di nuovo nella sua posizione di fede e gli dice: perché la tua fede è durata poco? Ce la potevi fare. Come diremmo noi, babbo, ce la potevi fare. Perché hai fatto durare così poco? Il problema non è la quantità. Il problema è che lui, si direbbe oggi, ha switchato, ha portato la fede dalla voce di Gesù, dal comando che Gesù gli aveva dato, sulle circostanze. La paura è fede nelle bugie o fede nelle circostanze, invece che mettere fede nella sua parola. Voglio andare alla conclusione. In Prima Giovanni, al capitolo 4, versetto 18, abbiamo letto proprio questo. L'amore perfetto caccia via la paura. Non è la fede che caccia via la paura. Perché vedete qual è il problema nostro? Noi pensiamo che abbiamo bisogno di più fede per non vivere più nella paura. Ma non è la fede che caccia via la paura. Perché la fede e la paura sono fatte della stessa sostanza. Il problema e dove è riposta la fede. Ciò che caccia via la paura è l'amore. Quando tu comprendi quanto sei amato e comprendi quanto sei importante per papà, per tuo padre Dio, tu non avrai più bisogno di dire: ci devo credere, 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 devo legare, devo legare, devo pregare, devo scacciare, devo dichiarare, devo confessare, devo credere, ci devo credere. Questo è il lavaggio del cervello. I nostri figli, quando arrivano a casa, come ti chiami?
Mirko,
quanti anni hai?
12.
Chi è tua mamma? Ma questa signora bionda. Ok, Mirko, tu quando arrivi a casa da scuola hai fame, sì o no? Ok, quante volte hai pregato Dio per avere un piatto di pasta quando torni da casa? Come ogni giorno? Tu non preghi mai. Anzi, quando arriva a casa ci dice: mamma, non è un piatto di pasta.
No, cosa c'è da mangiare?
Cosa c'è da mangiare? Lui non prega. Vedete, i nostri figli quando arrivano a casa non è che fanno il cerchio, cominciano a girare attorno alla tavola e diciamo: io dichiaro che questa tavola è mia nel nome di Gesù, che tutto il cibo che è su questa tavola io me la mangerò nel nome di Gesù. Non cominciano a pregare, non cominciano a cacciare demoni, non cominciano a supplicare. Arrivano a casa tipo allopati, tipo, cosa c'è da mangiare? E se non c'è da mangiare di nuovo, ma che hai fatto tutto il giorno? È vero? Perché? I figli non hanno bisogno di credere nella madre perché la madre possa preparare loro un pranzo. Perché? Perché i figli sanno chi è la madre e come la madre si prende cura di loro. Riuscite? Non so se riesco a spiegare dove sto andando, se riuscite a vedere in che direzione sto andando. In realtà non è fede. Ora voglio, ora vi spiego di che cosa stiamo parlando. Qua c'è la mamma di uno del mio migliore amico, ok? Il suo figlio, che si chiamava Giuseppe, e siamo cresciuti insieme da 30 anni, e mi diede una delle più grandi lezioni che hanno cambiato la mia vita. In realtà non lui, cioè lui mi ha raccontato qualcosa che gli è accaduto. Quando si è trasferito a Gerusalemme, si è sposato con questa donna straordinaria, ebrea, giudea, Betty. Lui ha iniziato il primo anno a frequentare una scuola di ebraico, e lui diceva questo, mi raccontava, dice: quando abbiamo fatto la prima lezione di ebraico, la prima lezione ce l'ha fatta un rabbino, quindi un ortodosso, quindi uno che è un credente vero della legge, della Torah, il libro di testo per imparare l'ebraico è la Bibbia, perché non ci sono libri precedenti alla Bibbia con l'alfabeto ebraico. Quindi la Genesi è il primo libro scritto in ebraico. E la prima lezione, una delle prime frasi che disse questo rabbino insegnante di ebraico fu questa: noi ebrei non abbiamo bisogno di avere fede in Dio. E si è fermato. E tutti entrarono nel panico, perché nessuno riusciva a capire cosa volesse dire in quel momento. Noi ebrei non abbiamo bisogno di avere fede in Dio, perché lo conosciamo. Se tu afferri questo principio, questo ti cambia realmente. Lui disse: il concetto di avere fede in Dio riguarda i pagani. Noi siamo il popolo di Dio e non abbiamo bisogno di avere fede in Lui. Noi lo conosciamo. Quando comprendiamo questo principio, noi comprendiamo qual è il rapporto vero, reale, tra padre e figlio, che è quello che Gesù insegna ad ognuno di noi. Gesù non ha spinto e incoraggiato le persone a credere, ma a conoscere. Perché se tu conosci il Padre, tu non hai bisogno di strizzarti il cervello. Cos'è la vita eterna? Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo e vero Dio, e colui che tu ha mandato, il tuo figliolo Gesù. La vita eterna e credi in Gesù? No, la vita eterna è conosci il Padre e conosci Gesù. Vi ricordate l'apostolo Paolo quando prega per gli Efesini? Guardate, in Efesini al capitolo 1 al versetto 17 lui dice così, dice: io prego il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Dio della gloria, affinché vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Quando tu lo conosci, tu sai quanto Lui ti ama. L'amore perfetto caccia via la paura. Nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto, anzi, caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Ci sono credenti ancora che credono che saranno giudicati da Dio. Io so che parecchi di voi credete ancora a questo. Però Gesù un giorno ha detto questo: chi crede in me passerà dalla morte alla vita senza passare dal giudizio. Anzi, dice la Bibbia, che noi giudicheremo. Noi giudicheremo gli angeli. Quando tu conosci realmente chi è Dio, come Padre, ogni paura va via da te. Prima Giovanni capitolo 5, ed è l'ultimo versetto. Ho già detto? È l'ultimo versetto. Non credete mai ai predicatori quando dicono che è l'ultimo versetto. Però vi prometto che questo è l'ultimo. Prima Giovanni capitolo 5, il versetto 14. Questa è la fiducia. Prima Giovanni 5, versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, noi sappiamo che Egli ci... Nel testo greco in realtà non è esaudisce, nel testo greco è noi sappiamo che Egli ci ascolta. Perché è fondamentalmente diverso in un rapporto padre-figlio. Questa è la fiducia che noi abbiamo davanti a Lui. Molte persone vanno davanti a Lui con la paura di non essere santo, la paura di non essere degno, la paura di non essere pronto, la paura di non essere abbastanza puro, la paura di non essere abbastanza in grado di poter ascoltare, eccetera, eccetera. Io conosco molte persone che non ascoltano la voce di Dio perché hanno paura di non essere in grado di ascoltarla, o perché hanno paura che non sono abbastanza puri e santi e delegano questo ad altri. La paura ti paralizza, la paura ti impedisce di vivere, la paura ti porta all'ospedale, la paura ti fa ammalare, la paura ti rende piccolo, la paura ti atrofizza il cervello e non ti permette di esprimerti. La paura del giudizio degli altri, la paura di quello che gli altri pensano di noi, la paura di quello che dicono, la paura di quello che scrivono. Cosa potrà pensare? Cosa possono dire ora? Chissà che cosa stanno dicendo. Quando noi viviamo nella paura, noi non viviamo più nell'amore e viviamo in un legalismo fatto di meritocrazia dove le cose le dobbiamo meritare. Perché? Perché in un modo o in un altro ci sentiamo più sicuri se ci sentiamo inferiore a qualcuno e ci sentiamo più sicuri in una scala sociale dove ci sentiamo maggiori o superiori a qualcuno. E ciò che ci destabilizza completamente è la grazia di Dio quando dice siete tutti ugualmente amati. E non c'è alcuna differenza. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. Non è straordinario sapere che Lui ti ascolta? Non è straordinario sapere che le cose che tu reputi futili o poco importanti, in realtà per Lui lo sono? Quante volte abbiamo avuto un mal di testa e diciamo, ma ora sciubalo, Signore, per dolore di testa, dammi una bustina.
Io lo faccio.
E fai bene. Ora mia sta pensando, Signore,
no,
con tutte le cose che c'ha che fare, che pensare. E pensiamo che Dio sia un uomo, pensiamo che Dio sia impegnato e che abbia bisogno di una segretaria per smaltire tutte le richieste che Lui ha. Io voglio che tu sappia che quello che tu pensi che non abbia importanza, se ha importanza per te, ha importanza per papà. Ma ci possa domandare un Signore che colore di tende devo mettere a casa? Se è importante per te, sì. Voglio una macchina, ma che macchina vuoi? Vabbè, una macchina, no! Se è importante per te, è importante per Lui, fai delle richieste specifiche. Perché Lui ama esaudire. Sarebbe troppo lungo questa sera, non voglio stancarvi. Ma Gesù un giorno ha detto, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Vi rendete conto che abbiamo a che fare con un Padre meraviglioso che è Lui che ci incoraggia a chiedere ed è Lui che ci sta dicendo quando io vi rispondo e voi ricevete, io mi rallegro con voi e io desidero la mia gioia nel vedervi gioiosi. Gesù ha detto affinché la mia gioia in voi sia completa. ha parlato della stessa cosa della pace. Io vi do la mia pace, non vi da, lascio la pace come il mondo la dà, vi do la mia pace. Quando parla della gioia, Gesù ha detto, io vi do la mia gioia affinché la vostra gioia sia completa. Noi dobbiamo uscire fuori dalla mentalità di una vita religiosa fatta di bianco e nero. La vita è a colori, ragazzi. Non è in bianco e nero. La vita è meravigliosa. La vita è fatta di musica, la vita è fatta di colori, la vita è fatta di sfumature, la vita è fatta di cose straordinarie. La vita con Dio non è semplicemente un culto, pregare, alzare le mani e dire alleluia, gloria a Dio. La vita con Dio è divertimento, è gioia, è scialarsi.
Allora.
Se tu credi in un Dio che punisce è un problema vero, cioè un problema serio, perché veniamo tutti da questa cultura, veniamo tutti da questa mentalità, ma è normale. Ed ecco perché Gesù, quando è arrivato, ha detto...
Anche per il discorso di prima, sì, noi chiediamo quel che vogliamo, se è, però se rientra nella volontà di Dio...
È chiaro, infatti è scritto se domandiamo qualcosa ancora dalla sua volontà. Il problema nostro è che noi pensiamo che le cose nella volontà di Dio siano quelle super spirituali, no?
Quelle
cose grandi o
cose normali,
chiaramente. Ognuno di noi sa naturalmente quello che è lecito o quello che non è lecito, chiaramente. Questa, poi entriamo in una sfera chiaramente personale in questo, dove... Se conosciamo Lui, noi conosciamo quello che a Lui piace, in realtà, no? E quindi ecco perché, ad esempio, nei Proverbi è scritto Dio ti darà i desideri del tuo cuore. Già questa cosa mi manda un po', mi fa pensare qualche cosa. Allora non è così.
Per esempio, rispetto a questa cosa, per quanto mi riguarda, più che fare una richiesta esplicita, appunto io mi affido a quello che mi vuole mandare, appunto.
E questa è la cosa più sbagliata.
Perché? Alla fine, anche se io volessi pronunciarmi in maniera diversa,
bisogna farlo. Bisogna fare.
Lui già sa prima di me, non dire già lui.
No. Se tu chiedi, dice che sai.
Dobbiamo chiedere.
La cosa importante è, vedete, il problema fondamentale, è importante che tu ne parli, perché questo ci fa comprendere a volte come noi spiritualizziamo troppo e rendiamo vaga la nostra vita. In che senso? Ci sono cose che ci fanno piacere? Sì. Ci sono delle cose specifiche. Tu oggi sei vestita con un giubbotto di pelle, con degli stivali, dei jeans. Perché? No, perché ti piace. Chiaro. Perché ti fai i capelli in quel modo?
I capelli sono i miei.
Li pettini, li colori. Li...
Okay.
Esatto, perché lo fai? Perché ti piace? Non c'è molto da discutere, no? Dici, ma perché mi piacerà così? Ma che ti interessa a Dio? Ma perché quell'anello e non un altro? Ma perché mi piace così? Qual è il problema? Non ce n'è problema. Il problema è un altro. Quando noi pensiamo che magari Dio non sia interessato a queste cose. Ora, può Dio interessarsi anche alle minime cose?
Sì, secondo me sì.
Bravissima. Ed ecco perché è importante... Quando noi facciamo le richieste, proprio perché lui è papà, no? Lui è papà. Posso dirti anche, posso dirvi, se mi posso permettere, che in un certo qual senso a lui piace viziarci. Efesini 3:20. A colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare... smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, addirittura pensiamo, dice nel testo greco, dice immaginiamo, lui va al di là della nostra immaginazione ed è meraviglioso. E voglio andare alla conclusione dicendo questo: se sappiamo che egli ci ascolta, dice qua al versetto 15, noi sappiamo anche che abbiamo tutte le cose, che abbiamo già ricevuto tutte le cose che gli abbiamo chiesto. Ecco perché quando noi preghiamo non dovremmo mai chiedere più di una volta. Mai. Questo è un ottimo argomento da trattare. Sapete dov'è che dimostriamo la nostra incredulità? Tutte le volte che chiediamo continuamente la stessa cosa. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Comprendete cosa sto dicendo? Gesù ha detto: perché pensate di essere esauditi per il gran numero delle vostre parole? Dice: i pagani fanno questo, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Dai. Ed è lo sbaglio più grande, perché non è scritto da nessuna parte. È l'errore più madornale che noi possiamo fare. Perché quando noi vediamo la vita di Gesù e la vita dei discepoli, noi vediamo una cosa, che una cosa è l'intercessione.
Non smettete mai di pregare,
ma bravissimo. L'intercessione.
Ecco,
la cosa importante è, Gesù ha detto, quando pregate, chiedete. Paolo lo dice: non siate in ansietà di cosa alcuna, le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con
ringraziamento. Okay.
Quindi la vera fede si dimostra, la vera, fatemela dire in questo modo: tu conosci realmente il Padre quando sai che Lui ti ascolta, e se Lui ti ascolta non gli chiederai mai la stessa cosa due volte. Perché? Perché Lui non è sordo. E quindi la nostra richiesta viene fatta una volta con, dice il fratello, con fiducia. Io mi fido di lui. Dopodiché, dopo che fai? Io ringrazio. Perché il ringraziamento è il vero linguaggio della fede. Non la continua richiesta. Vai, certo.
Sappiamo
parla forte così.
Sì, sappiamo anche che spesso il Padre non ci esaudisce subito, o perché quella cosa,
certo,
è...
Non c'è, non è il tempo. Tempo
per tanti motivi, giusto, perché dobbiamo crescere, maturare. Nel tempo che intercorre tra il tempo della richiesta e il tempo dell'esaudimento, sì, c'è la fiducia, sapendo, non lo so, tra 10 anni, tra 20 anni, domani, ora, il Signore mi esaudisce. Ma in questo frattempo, che è lungo, il fatto di non chiedere non può portare anche a bloccare, quel rapporto di...
È come dire perdere un po' quella fiducia che tu hai chiesto e non ricevi.
Comprendete di cosa stiamo parlando? Se la nostra fiducia nel Padre...
Io sto dicendo anche fra 10 anni.
Se la nostra richiesta, se la nostra fiducia nel Padre dipende da quante volte noi gli chiediamo, comprendi dove... La nostra fiducia è: io so, io ho chiesto. Ecco perché è importante, quando chiedi, chiedi con fede, no? Dice: quando chiedete, ha detto Gesù, tutto quello che chiedete, se credete realmente che quello che chiedete vi sarà dato, voi lo riceverete. Ed ecco perché è importante, in un rapporto semplice con il Padre, perché, correggetemi se sbaglio, tutte le volte che noi stiamo chiedendo, stiamo dicendo: non ti ho creduto ieri.
In realtà
siamo noi che abbiamo bisogno di ricordarci, no? Cioè, in realtà la nostra richiesta è il nostro linguaggio di incredulità. Cioè, noi abbiamo bisogno di continuare a chiedere, perché in realtà siamo noi che non ci crediamo. Perché Dio, nostro Padre, ascolta ogni richiesta. Ed ecco perché è importante, quando io faccio la mia richiesta, non sto dicendo che non possiamo avere momenti di scoraggiamento, ci mancherebbe altro, anzi, ok? Anzi, però l'incoraggiamento qual è? Conosci il Padre, perché quando tu conosci il suo amore e conosci la sua grazia, vieni liberato dalla paura, anche dalla paura di non essere esaudito. Perché anche in quello io mi fido di lui. Io posso ringraziare nel non ricevere, ma non avrò la paura di non ricevere, perché alla fine so che lui mi ama e che lui ha il meglio per me. Ma io so che se chiedo qualcosa in accordo alla sua volontà, io so che lui mi ascolta. Io non so se arriva tra 2 secondi, domani o fra un anno, io non lo so, ma una cosa so: io ringrazierò lui perché io so che quello che io gli chiedo, lui me lo dà, perché lui desidera che la mia gioia sia completa. Amen. Liberi dalla paura, ripieni del suo amore e ripieni della sua gioia. Amen. Speriamo, caro Signore. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Alleluia. Quando ti trovi in difficoltà e non sai più cosa fare e non sai più come andrà, allora alza gli occhi guarda Lui e fai risuonare nel tuo cuore le parole Sue. Se stai credendo in Lui è qualcosa che è importante per te. Se è importante per te, è importante anche per Lui. Non pensare mai che ciò che è importante per te Lui non lo prenda in seria considerazione. Se è qualcosa che ti fa preoccupare, qualcosa che ti fa piangere, è qualcosa che è anche importante per il tuo Padre Celeste. E Lui ha in carico questa richiesta. A volte certe risposte non sono in accordo a quelli che sono i nostri canoni, i nostri parametri di esaudimento. Dio farà smisuratamente al di là. Perché se tu hai chiesto, Lui risponderà in un modo o in un altro. Io non so come Lui lo farà, non so di chi si servirà, non so come, non so in che modo, ma una cosa so: se io ho chiesto qualcosa a Lui, Lui lo fa, Lui lo fa. Forse non mi darà quello che io gli ho chiesto, ma sicuramente mi darà ciò di cui io ho bisogno. Ed è qualcosa che va al di là di quello che io penso, immagino, qualcosa che sarà per il mio bene, qualcosa che andrà sicuramente al di là dei miei parametri, dei miei canoni. Perché Lui è mio Padre, quando Lui risponde Lui sa come fa. Alleluia. Semplicemente credi, semplicemente credi, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile. Semplicemente credi, semplicemente credi, tu vedrai la sua gloria, tu vedrai la sua gloria. Chiudi un attimo i tuoi occhi e puoi chiedere a lui questa sera con tutto il cuore, diglielo: papà, io desidero conoscerti di più. Non è questione di avere più fede in te, io voglio conoscerti di più, io voglio conoscerti di più. Se ti conosco di più, la mia fede funzionerà in maniera naturale, non avrò bisogno di sforzarmi per credere. Voglio conoscerti, voglio conoscerti ancora di più. Per questo noi ti diamo tutta la lode e tutta la gloria questa sera. Grazie per come parli e per come ministri i nostri cuori, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen, amen, amen e amen. Alleluia, gloria a Dio. Abbraccia almeno 2 o 3 persone, abbracciale forte, 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 forte. Abbraccia anche qualcuno che non conosci, dai, abbraccia qualcuno che non conosci, benedicilo con tutto il cuore. Alleluia. Ci prepariamo anche per la nostra offerta prima di andare via. Vogliamo fare la nostra offerta, la facciamo con gioia, la facciamo con tutto il cuore, facciamo per il Signore, ok? E lì c'è un, non so cos'è, un cestino, un portaombrelli, un qualcosa, c'è un contenitore lì. E per chi desidera può mettere la propria offerta lì e poi ci salutiamo, andiamo via e ci benediciamo a tutti. Augurandovi buone feste a tutti quanti, buon Natale, buon anno, perché per le prossime 2 domeniche chiaramente sarà una 25 e l'altra 1 gennaio, quindi non avremo riunioni, quindi se volete notizie poi potete leggere sulla pagina. Quindi la nostra prossima riunione ufficiale è il... Qual è la? È l'8 gennaio. L'8 gennaio è la nostra prossima riunione, quindi magari se volete vi diamo i nostri numeri di telefono così sapete esattamente dove lo faremo. Dio ci benedica, Dio vi benedica, passate delle buone feste, mangiate tanto e bevete, insomma, non poco, però Dio vi benedica. Buon Natale a tutti quanti e buon inizio anno. Amen.